Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se rifiuta ad ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. E in verità vi dico anche, se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli, poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Come ho condiviso la volta scorsa, questo passaggio è all'interno del capitolo 18, dove il capitolo 18 ha un tema unico, quello della relazione tra i figli, i discepoli dentro il regno di Dio. E nello specifico questo passaggio qua ha a che fare con la disciplina. Quando uso la parola disciplina, voglio semplicemente ricordarvi che disciplina non è una parola negativa. Spesso noi la associamo a suona stonata alle nostre orecchie, perché sembra una parola che mira a imporre o a punire qualcuno, ma abbiamo avuto modo di vedere la volta scorsa che invece è una parola positiva, è una parola che tratta la formazione. Disciplinare è conformare qualcuno a uno standard. E quando parliamo di disciplina nella Chiesa, stiamo parlando di portare le persone in linea con lo standard di Dio. Ovviamente non lo facciamo per gli uomini, non si fa perché l'ho deciso io, ma questo qua si fa semplicemente per la gloria di Dio, per la continuazione del suo regno e anche per il beneficio stesso di colui che viene disciplinato. Quindi disciplina è una parola buona. Ora questo passaggio ci aiuta a capire che ci sono fondamentalmente due modi in cui le persone vengono, diciamo, addestrate, o due modi in cui le persone vengono disciplinate. Questo è sicuramente vero se noi ragionassimo in termini umani, visto che la stragrande maggioranza di noi è stato genitore di come trattiamo i nostri figli. E poiché questo intero capitolo tratta della somiglianza infantile del credente, dobbiamo traiamo questa analogia dai bambini. Infatti tutto il contesto di Matteo 18, vi ricordate, Gesù ha questo bambino tra le braccia e dice: dovete, per entrare nel regno dovete essere semplici come questo bambino, umili, pronti a imparare. E poi c'era avevamo visto tutti i versetti dove dice di accogliersi come bambini, curarsi e quant'altro. In sostanza Gesù sta dicendo anche ai suoi discepoli stessi, che si stavano elevando orgogliosamente a un ruolo di pensare chi è il più grande del regno. Pensate, erano con il Signore Gesù, erano vicini a colui che, immaginatevi, stava stravolgendo Israele facendo opere così potenti, e quindi pensavano, forse si vedevano non solo migliori dei discepoli stessi, ma sicuramente anche migliori del resto del popolo. E qua Gesù li sta umiliando e dicendo: no, dovete tornare a essere bambini. E i bambini hanno bisogno di essere disciplinati. E sono disciplinati in due modi. Con ciò che chiamiamo un rafforzo, dobbiamo non solo insegnare loro le cose giuste, ma in un certo modo dobbiamo esercitare poi in loro un qualcosa o di positivo a seguito dell'insegnamento o di negativo. Il rafforzo positivo è quando noi esponiamo un qualcosa che loro devono fare, e se lo fanno, voi cosa fate con i vostri figli? Li premiate. Se tu fai questo, se tieni camera tua in ordine, ti darò un premio, ti porterò da McDonald's, eccetera, eccetera. Ma c'è anche un rafforzo negativo. Se tu non fai questo, tu ne pagherai le conseguenze. È ovvio che non lo fai perché vuoi del male a tuo figlio, ma semplicemente perché vuoi insegnare, e se lui ha un carattere ribelle, se non l'ha imparato quelle buone, in un certo modo va disciplinato. E quel tipo, ed è necessario questo rinforzo negativo, perché se tu non fai questo rinforzo negativo, quale sarà la conseguenza? Ma io posso disubbidire quanto voglio e tanto non ne pagherò mai le conseguenze. Lo facciamo anche noi nella nostra vita. Se vuoi essere un trasgressore della legge e nessuno ti farà mai pagare le conseguenze, quante persone saranno ligi ai doveri di cittadino? E quindi, che figli avremo se concederemo loro, per contro, cose che non meritano? Beh, noi diciamo di volerli punire se loro sono disubbidienti, ma poi se disubbidiscono li premiamo lo stesso. Cosa diventeranno? Viziati? Non confonderanno il giusto col sbagliato e in un certo modo ci saranno un sacco di conseguenze negative. Ora scopriamo che la stessa cosa è vera nella famiglia di Dio. Ci sono affermazioni positive nella Bibbia dove dice, Dio dice, se tu fai questo ti benedirò, ma se tu fai quest'altro ti maledirò. Se noi dovessimo tornare al senso della legge di Mosè, avevamo che proprio il patto di Mosè era fondato: se tu osservi questo sarai benedetto, ma se tu non osservi questo ne pagherai le conseguenze. E studiando il libro di Daniele abbiamo visto cosa ha portato, il perché Israele a un certo punto si trova di fronte alla sua punizione. Nel testo di oggi Gesù ci sta dicendo, sta focalizzando proprio questo aspetto sull'importanza del rinforzo negativo, che dove ci sono persone che peccano contro Dio, diventa responsabilità dell'assemblea di agire, portare sulla loro vita, coloro che in un certo modo mancano, delle conseguenze, e udite bene, e ricordatevelo spesso, non per punirle, ma per riportarle dove Dio vuole che siano. Ora, vi ho detto la settimana scorsa che questo è un passo che viene molto trascurato. Quando si introduce questo pensiero di Gesù in questo particolare passaggio che vedremo quest'oggi, molti dicono, io non vorrei essere coinvolto nell'affrontare le persone sul loro peccato. Oppure, ma non possiamo andare a dire a ogni fratello il male che ha compiuto. E io preferirei un'altra via, vorrei mostrare amore e far finta di non aver visto quello che è successo. Vogliamo essere misericordiosi, eccetera, eccetera, ma non è quello che il Signore Gesù ci indica in queste parole di oggi. Queste sono le prime parole che Gesù sta dicendo in particolar modo alla sua Chiesa. Ed è una parola che la Chiesa fa fatica ad accettare. Il problema della disciplina non è un problema della Chiesa moderna, ma è interessante che ho trovato un commento del 1700 di Jonathan Edwards, un grande predicatore del passato, e dice: se tollererete il peccato visibile nelle vostre membra, disonorerete grandemente Dio nostro Signore Gesù Cristo, la religione che professate, la Chiesa in generale e voi stessi in particolare. Come quei membri della Chiesa che praticano il peccato recano disonore su tutto il corpo, così fanno quelli che lo tollerano in esso. Se nella Chiesa si mantenesse una rigida disciplina e quindi rigide leggi morali, sarebbe uno dei più potenti mezzi di convenzione e conversione verso coloro che ne sono privi. Come potete essere veri discepoli di Cristo se vivete nell'abbandono di questi comandi chiari e positivi? Pensate, queste parole hanno più di 300 anni e Jonathan Edwards si trovava ad affrontare lo stesso problema che viviamo oggi. Quindi queste parole di Gesù sono importanti perché un compito essenziale di servire la Chiesa del Signore in nome della sua purezza e santità. Ora l'intero capitolo, come detto, tratta della somiglianza infantile e tu e io sappiamo bene che i bambini devono essere educati all'obbedienza, da una sorta di disciplina, da una sorta di regole imposte, da una sorta anche di conseguenza. Anche quando avevo i figli più piccoli eravamo andati a un incontro con un formatore, solo Ivan andava a scuola, alle elementari, e lui diceva, e non aveva niente a che fare con Dio, che in pratica legava lo sfascio della società di oggi al fatto che ormai le famiglie non impongono più regole. Ormai c'è il motto che è venuto fuori dai Figli dei Fiori del 68, vietato vietare. Beato, facciamogli fare tutto quello che vogliono. Bene, ne raccogliamo le conseguenze. E quindi diceva, un genitore che ama suo figlio deve imparare a dire no. Tante volte non è una formazione verso i figli, ma è verso i genitori che per amore loro bisogna dire di no. E quindi lo stesso discorso vale spiritualmente. Ci sono due conseguenze se non applichiamo la disciplina. Consente alla persona che pecca, se noi non correggiamo questa cosa, se non lo correggiamo mai, cosa succederà a questa persona? Sempre di più continuerà nel suo peccato e nell'allontanarsi a Dio. E secondo aspetto negativo, stabilirà uno standard nella Chiesa che consente ad altri di camminare sullo stesso sentiero di peccato, sentendo che non ci sono delle conseguenze. Deuteronomio 3, 13-11, quando il Signore dice di punire coloro che avrebbero trasgredito a certi comandi, dice: tutto Israele lo udrà e temerà e non commetterà più una simile azione malvagia in mezzo a te. Cioè, in un certo modo c'era questa cosa da dire: se voi non fate questa cosa, porterete gli altri a imitare questo comportamento malvagio. Quindi ci deve essere disciplina e la Chiesa deve essere un luogo puro. Ora abbiamo iniziato con il testo e possiamo guardarlo per un momento. Abbiamo detto che ci sono diversi elementi che fanno parte della disciplina della volta scorsa. Cosa dava inizio alla disciplina? Secondo le parole di Gesù, quando un fratello peccava, e avevamo visto che c'era la giunta contro di te, che non fa una grande importanza, perché se è diretto a te è un conto, ma anche un peccato indiretto è qualcosa che ti tocca, perché ogni peccato tocca la Chiesa di Dio. E in secondo luogo avevamo visto che lo scopo della disciplina che ci viene indicato dal Signore Gesù nel versetto 15 qual era? Lo ricordate? Non per denigrarlo, non per umiliarlo, non per fargli sentire gravarlo di un peso, ma come dice il Signore Gesù, se ti ascolta, hai guadagnato tuo fratello. Cioè l'intenzione, la mira secondo Gesù, l'intenzione di questa correzione non è mettere fuori le persone e tenerle dentro. E l'idea, come abbiamo visto l'ultima volta, è che quando una persona va nel peccato e nella disubbidienza a Dio, ovviamente è persa nella comunione. E desideriamo perciò riconquistarli, e la parola che il Signore Gesù usa è un termine commerciale: se ti ascolta, lo avrai guadagnato. È come un tesoro che perdi e quando ritrovi esulti di gioia. Vi è mai capitato di perdere qualcosa di importante? Non necessariamente di grande valore, ma di importante, e tutti noi soffriamo per quella cosa che magari ci lega a qualcosa di particolare, cerchiamo, e finché non la ritroviamo, come vi sentite? Un grande peso, non sono tranquillo, e poi quando la ritroviamo, wow! Sono felice per questo. Quindi stiamo cercando la disciplina a questo scopo di cercare di riconquistare un prezioso fratello. Quindi qual è lo scopo? Teniamolo sempre a mente. La disciplina della Chiesa non è mettere fuori le persone e riportarle indietro e riportarle secondo i canoni che Dio vuole. E in terzo luogo avevamo visto chi doveva dare inizio a questo processo. E Gesù dice: se tuo fratello ha peccato contro di te, va, tu sei chiamato in causa. È molto chiaro e in un certo modo nessuno è escluso, siamo io e te. Chiama in causa solo colui che vede o subisce il peccato. Non sta dicendo ci deve essere uno specialista usato per questo motivo. Siamo tutti coinvolti a risanarci, ad aiutarci a vicenda per riguadagnare il fratello peccatore che si è allontanato dalla comunione con Dio. E quindi abbiamo visto che c'era però dei prerequisiti per fare questo. Ovviamente ho citato il fatto che bisogna avere una volontà di fare questo, che ci deve essere uno zelo per Dio, perché quando Dio è disonorato soffriamo, perché il nostro cuore deve essere unito al cuore di Dio, e ovviamente ci deve essere come prerequisito anche la propria santità personale. Gesù dice in Matteo 7: non puoi andare a togliere la pagliuzza nell'occhio altrui se nel tuo occhio hai una trave. Quindi disponibilità, zelo per Dio e santità personale. E quindi tu sei la persona, io sono quella persona, tutti noi siamo chiamati in ballo. E quanto sarebbe meraviglioso se tutta l'assemblea del popolo di Dio fosse veramente impegnata per la guarigione di ogni fratello e sorella peccatori. Diventeremmo una sorta di ministri della santità. Ora ci porta al passo di oggi. Gesù fornisce delle istruzioni chiare e molto semplici. Non sono difficili da capire, sono estremamente semplici. Gesù fornisce quattro passi o quattro fasi indispensabili per affrontare questo tipo di processo per la disciplina. Sono non solo semplici, ma hanno un ordine. Fase 1. Se tuo fratello ha peccato contro di te, vai a convincere fra te e lui solo. C'è forse qualcosa di difficile da comprendere in questo passo? Gesù è categorico, non solo ti chiama in causa e non ti sta dicendo se ne hai voglia, ma sta usando un verbo imperativo. Va, è un ordine. Gesù sta comandando, non sta dicendo se te la senti o se ci sono le condizioni buone, va. E quindi bisogna applicarsi in questo. E poi dice convincilo, e questo è un altro imperativo che ha l'idea di esprimere: devi essere convincente, lo devi vincere sul suo punto di vista che quello che lui ha commesso, secondo la parola di Dio, è un peccato. Il verbo convincilo significa esporlo alla luce. In altre parole, devi avere un tempo con questa persona finché non vede esattamente che cosa ha commesso veramente. Bisogna aiutare il fratello a vedere che ciò che ha commesso ha principalmente macchiato la gloria di Dio. Bisogna mostrare con la scrittura dove egli ha mancato. Il confronto deve essere chiaro su ciò che la scrittura dice. Non andiamo dal fratello a confrontarci su delle opinioni. Ma a me non piace la tua macchina. La Bibbia non ci chiama a un confronto per queste cose, è solo di fronte a un peccato. Gesù ci chiama ad aiutare l'altra persona a vedere questa cosa. E potrebbe essere che lo abbia commesso, a volte anche senza rendersi conto di quello che ha fatto. Gesù ci dice in un certo modo: prenditi del tempo e vai. È un compito difficile, è un compito molto delicato, è un compito che richiede conoscenza della parola, è un compito che richiede molta saggezza. Gesù sta dicendo di andare a mostrarglielo in modo che possa comprendere la gravità dell'accaduto, per ristabilire la comunione con Dio e con te. Io potrei dire: ma chi sono io per farlo? Tendiamo ad avere paura delle persone, ma è una responsabilità che Gesù ci ha dato. Eppure succede qualcosa di meraviglioso quando lo fai, che si creerà un'unione di due anime se si va con la giusta attitudine. E qual è l'atteggiamento giusto per andare? Galati 6, versetto 1, Paolo dà questo tipo di indicazione. Dice: fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Vai con mansuetudine. Dice qua di rialzatelo all'idea di prendere tu il suo peso, perché in un certo modo lo sta schiacciando. Non è la legge di Cristo questo, non è la legge dell'amore di Cristo. Quindi vai con amore e vai con il senso di volerlo aiutare a portare il peso e vai con mitezza. Questo è il giusto atteggiamento. Non vai a pontificare, non vai in un modo ipocrita, non vai per vendetta o per autocompiacimento perché ti senti migliore di lui, che lui ha sbagliato. Lo scopo, come detto, è rialzarlo. E notate una cosa fondamentale, che vai da solo. La cosa è solo tra tu e lui. Faccia a faccia. Tutto questo per guadagnare il fratello perduto. Sapete qual è la tendenza quando un fratello pecca contro di noi? Ne parlo con qualcuno. Ne parlo con mia moglie, ne parlo con il fratello con cui più ho intimità. Ma qua abbiamo già trasgredito il primo passo. No, se conosci un peccato, se è successo qualcosa, Gesù dice: non ne parlare con nessuno e vai direttamente a lui. E non abbiamo bisogno di fare altro. Se d'altra parte inizi a parlarne, creerai una situazione che potrebbe rendere impossibile avere una relazione significativa con quella persona, anche se lui si pente, perché in un certo modo hai trasgredito o hai sperperato questa cosa. Se vai dalla quella persona senza dire nulla a nessun altro e la cosa rimane tra te e lui e affronti quel peccato con amore e umiltà e quella persona si pente, si creerà un legame di intimità meravigliosa. È così che l'intimità nel corpo è protetta, che viene protetta la segretezza nel corpo, e Dio dice di non gridarlo nei tetti. Se applicato correttamente, il beneficio che ne verrà sarà che quella relazione godrà di un profondo legame di impegno reciproco. E potremmo chiederci: quante volte nella nostra vita cristiana abbiamo affrontato questo passo con ordine e con questo scopo? È una grande sfida che oggi il Signore Gesù ci mette davanti. E la domanda è: e se rifiutasse di ascoltare? Bene, ci arriveremo tra poco, ma la nostra responsabilità è di andare. E guardate, c'è un aspetto anche molto significativo che troviamo nel Nuovo Testamento. In Galati 2, Pietro peccò. Aveva peccato, il contesto era che aveva peccato separandosi dall'assemblea del popolo di Dio per timore di alcuni legalisti, ricordate? prima frequentava tutti, poi sono arrivati una fazione che era legalista e quindi voleva separarsi dai credenti greci, e Pietro stava frequentando questa fazione. E Paolo dice che quando venne Cefa, venne ad Antiochia, gli resistei in faccia perché era da condannare. Paolo ha preso a cuore questa posizione. Non ha detto, ma Pietro potrei dire che è superiore a me. Ha vissuto con il Signore Gesù 3 anni. Ha vissuto delle esperienze incredibili. Ma invece lo confrontò perché dice che era da condannare. E quali furono le conseguenze di questo confronto? In 2 Pietro 3,15 Pietro scrive: come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto. Cosa pensi che significhi questa cosa? Che Paolo era il suo amato fratello. Pietro non ha risentito del fatto, non ha detto: ma Paolo, come ti permetti di venire a me a dirmi questa cosa? O ha conservato una radice di amarezza nei suoi confronti. Lo considera il suo amato fratello e lo mette per iscritto. Il fatto che Paolo fu disposto ad affrontarlo per il suo peccato era dimostrazione dell'amore che Paolo aveva per Pietro. Tra i due uomini nacque veramente un legame di intimità, affrontare le persone uno a uno. Ma cosa succede se rifiuta di ascoltare? Passiamo alla fase 2 o al passo 2, versetto 16. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di 2 o 3 testimoni. Quello che il Signore Gesù mette in campo adesso è un principio che troviamo nella legge di Mosè, Deuteronomio 19,15, che tutte le cose dovevano essere confermate per bocca di 2 o 3 testimoni. Che senso ha questo? Era significato di fare in modo che nessuno trasmettesse informazioni sbagliate o diffamatorie se qualcuno non le confermava pubblicamente. Dio chiama in ballo adesso la conferma di 2 o 3 testimoni. Questa è la fase 2. Se c'è un netto rifiuto, se non c'è un recupero al primo tentativo, Gesù fornisce questa indicazione: adesso ne chiami uno o due con te. Devi chiedere aiuto ad altri e avere lo stesso obiettivo comune del punto 1. Volete guadagnare quel fratello e quindi tentate di nuovo. Perché averne uno o due in più? Innanzitutto è una garanzia per te che vai. Siete d'accordo che veramente quello è un peccato, non hai preso un abbaglio, non è appunto una tua opinione, ma c'è anche un altro aspetto. Incominci a mettere pressione su quella persona. Moltiplica la preoccupazione, la premura e l'amore. Ma c'è anche una ragione fondamentale, Gesù stesso ce la dice, affinché ogni parola sia confermata per bocca di 2 o 3 testimoni. Ecco lo scopo, molto importante, e dobbiamo ascoltare attentamente. Qualcuno diventa testimone del confronto che può confermare le parole di ciò che succede lì. In altre parole, è tanto una protezione per chi viene avvicinato quanto lo è per chi si avvicina. Non si potrà dire: ma io ho cercato di affrontarlo, ma il suo cuore è duro, sai, oppure l'altro può dire: sì, ma è venuto con astio e quant'altro. Qualsiasi cosa o qualsiasi altra cosa. Come se il racconto di una sola persona fosse l'unica verità. Soprattutto se la persona offesa potrebbe essere amareggiato. Diciamo che Lucia mi fa qualcosa a me, io potrei essere amareggiato e dare una versione distorta della fase 1. Quindi Gesù chiama testimoni che potranno confermare se c'è cosa avviene in questo tentativo di recupero, se c'è un cuore di pentimento, di confessione, un cuore che si allontana dal peccato o no, non c'era. In altre parole, i testimoni affermano ciò che succede. Semmai più tardi si dice non l'ho detto, non è così o altre cose, qualcuno potrà affermare invece che è stato testimone. E Dio si preoccupa di questo. Non vuole che vengano fornite notizie sbagliate sul suo popolo. Non vuole che si dica, che ne so, che uno si è pentito quando non è pentito. E non vuole che vengano fuori distorte. E così i due o tre proteggono da ogni conseguenza venga fuori da quel confronto. Anche qua abbiamo un principio nel Nuovo Testamento. Secondo Corinzi 13 ci dà questa indicazione. Paolo dice, questa è la terza volta che vengo da voi. Ogni parola sarà confermata dalla bocca di due o tre testimoni. Ho avvertito quando ero presente tra di voi la seconda volta e avverto ora che sono assente tanto quelli che hanno peccato precedentemente quanto tutti gli altri, che se tornerò da voi non userò indulgenza. Ora cosa sta dicendo qua Paolo? Paolo aveva già affrontato il peccato dei Corinti già due volte. Tutto era stato confermato, come dice dal versetto 1, sulla bocca di due o tre testimoni. Nella terza visita non avrebbe risparmiato un agire più severo. Perciò se qualcuno ti parla di un peccato, lo devi fermare. Quando qualcuno viene da te e ti confida che un fratello ha peccato, lo devi fermare e dirgli, hai già fatto la fase 1? Se lo ha fatto, bene, posso darti una mano, ma se non lo ha fatto lo rimandi indietro. E cosa succede se il fratello ancora, che ha peccato, non si pente? Passo numero 3, versetto 17. Se rifiuta ad ascoltarli, dillo alla Chiesa. Se colui che deve ravvedersi continua ad avere un cuore impenitente, Gesù dice, questo è il momento che tutti sappiano cosa è successo. Da notare che qua Gesù non dà un'indicazione di come tecnica di chiesa, non dà una struttura organizzativa, non dice di dirlo prima al pastore, di fargli scegliere solo alcune persone o formare un comitato, non ha niente di tutto ciò, dice solo di dirlo ai membri riuniti. Non ci sono istruzioni, passaggi particolari o processi. In pratica Gesù lascia quasi una sorta di libertà all'assemblea dei credenti a ogni singola epoca, a ogni paese, a ogni tempo e luogo, con tutti i doni che si uniscono e ai vari stili di quelle chiese. È semplicemente la Chiesa, secondo Gesù, il popolo radunato e redento di Dio. È lì che deve avere luogo la disciplina. E in fondo non è il luogo dove Dio vuole la purificazione? Paolo non scrive in Efesini 6 che desidera una chiesa come per presentarla come una sposa casta e pura allo sposo che è Gesù Cristo? Gesù dice di dirlo alla chiesa se la cosa continua a non avere un successo. Non c'è un'autorità superiore, non c'è una corte esterna. Non abbiamo bisogno di istituire un tribunale ecclesiastico. Se si va oltre chiamando qualche vescovo, qualche papa, qualche cardinale, qualche sinodo o qualche gruppo di persone estranee a quell'assemblea, in pratica si crea un tribunale e siamo andati oltre a quello che la parola di Dio dice. Il popolo redento e la sua assemblea è il luogo dove deve avvenire questo. In Prima Corinzi 6 Paolo ci mostra, tira fuori questo problema. Paolo accusa i Corinzi riguardo al peccato. Loro avevano problemi tra di loro e chi avevano scelto per dirimere le loro problematiche? Non erano andati alla chiesa, non erano andati da nessun fratello, erano andati direttamente ai tribunali esterni. E Paolo gli dice, quando qualcuno di voi ha una lite con un altro, hai il coraggio di chiamarlo in giudizio davanti agli ingiusti anziché davanti ai santi? Non sapete che i santi giudicheranno il mondo? Se dunque il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare delle cose minime? Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quindi Paolo li riprende dal fatto che se loro stavano la cosa a un tribunale umano, diceva, state permettendo a gente che è già ingiusta di suo di giudicare voi che siete santi, voi che giudicherete il mondo e gli angeli. E dice Paolo, quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita. In altre parole, riporta l'autorità alla Chiesa. E così tutta la disciplina della Chiesa avviene all'interno della comunità dei credenti. Può essere una grande chiesa o essere molto piccola, ma il luogo è la Chiesa e non andiamo oltre e non dobbiamo fare altro. Se un fratello rimane impenitente, nostro fratello è perduto e lo dovremo dire alla Chiesa. Per quale scopo? Sempre quello di restaurarlo. Cosa diremo perciò alla Chiesa? Raccontiamo che il processo che Gesù comanda nei primi due passaggi non ha avuto esito positivo e nessuna risposta. Gesù chiama perciò tutti a essere coinvolti. Il punto è che se un fratello si allontana dal peccato, nel peccato, semplicemente non dobbiamo mollare la presa. Se falliscono i primi due tentativi, tutti allora insieme siamo chiamati in causa. E tutti dobbiamo perseguire l'amore mite richiamandoli dal peccato, richiamandoli alla comunione. Riesci a immaginare quante persone si sono allontanate nella comunione nel corso della nostra esistenza? La domanda è, sono stati seguiti questi tre passi? Sono stati seguiti con ordine? Quasi sempre questi tre passi o non vengono fatti o non vengono fatti nel giusto modo o con ordine. E quando qualcuno se ne va, non si può dire, beh, è lo stesso che se ne sono andati o comunque non sono mai stati di grande aiuto o ogni genere di cose. Quando cadono nel peccato, il processo si mette in moto e Gesù ci chiama a riguadagnare questo fratello. Terza Giovanni scrive di un uomo che applicava una disciplina in un modo del tutto arbitrario. Giovanni dice che ho scritto qualcosa alla Chiesa, ma Diotrefe, che aspira ad avere il primato, tra di loro non ci riceve. Perciò se vengo io ricorderò le opere che fa, sparlando contro di noi con parole maligne, e non contento di questo, non solo non riceve egli stesso i fratelli, ma a quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo e li caccia fuori dalla Chiesa. Wow, qua c'era un uomo che faceva piazza pulita secondo un canone personale di giustizia. E Giovanni dice, no, questo è un uomo malvagio che va ripreso alla grande, se addirittura è un uomo di Dio. Quindi c'è questo uomo che caccia le persone, non è un compito di un uomo, non è nel suo potere farlo di fronte a Dio, nessun uomo può decidere questo. Semmai dobbiamo espellere una persona dalla Chiesa, e ascoltate bene, semmai dobbiamo espellere qualcuno dalla Chiesa, non è dopo che una persona è andata da loro e non si è pentita, e neanche dopo che due o tre sono andati e non c'è stato pentimento, e solo dopo che tutta la Chiesa è stata coinvolta e non si è avuto il risultato. Tutti sono intervenuti e non c'è stato pentimento. Abbiamo anche qua una base nel Nuovo Testamento che supporta questa terza fase. Seconda Corinzi capitolo 2 versetto 5 dice: or se qualcuno è stato causa di tristezza, egli ha rattristato non tanto me, quanto in qualche misura, per non esagerare, tutti voi. Il peccato quindi non è solo un affronto verso Paolo o verso Dio, ma era verso tutta la Chiesa. E dice al versetto 6, basta quel tale la punizione inflittagli dalla maggioranza. Quindi ora, al contrario, dovreste piuttosto perdonarlo e confortarlo perché non abbia a rimanere oppresso da troppa tristezza. Perciò vi esorto a confermargli il vostro amore. Ecco un caso in cui tutta la Chiesa è coinvolta, sapeva, la procedura di disciplina non aveva sortito effetto ed erano arrivati al punto di metterlo fuori. Ma poi Paolo dice, li richiama e dice, non sappiamo esattamente cosa è successo, era di perdonarlo perché era giunto il momento di concedere il perdono affinché quell'uomo potesse ritrovare la serenità. Questo è il modo in cui la Chiesa dovrebbe farlo. Per quanto tempo deve perseguire questo processo la Chiesa? Non lo so, Gesù non ci dà indicazioni, ma probabilmente finché non vediamo qualche segnale di pentimento. A volte la situazione potrebbe diventare difficile e immagino che lo Spirito di Dio debba darci la saggezza su quando è il momento di dire e di comprendere che ogni cosa è stata fatta e non c'è una risposta. E credo che solitamente debba essere un tempo piuttosto breve perché Dio pretende sempre una risposta dagli uomini. Ma può succedere che il peccatore si rigidisca ancora di più sulla sua posizione. Come dire, io non ho intenzione di fermarmi neanche se la Chiesa intera mi dice di pentirmi. E quindi non rimane altro che il passo 4. Gesù dice, versetto 17, se rifiuta ad ascoltarli di la Chiesa e se rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Ora, fratelli, qua Gesù ci va veramente duro. Che sia per te come il pagano e il pubblicano. Fondamentalmente un pagano agli occhi di quegli ebrei, pensate, bisogna entrare in quella cultura, era qualcuno al di fuori del patto e viveva come un emarginato. Un pagano non poteva associarsi con loro, non faceva parte di loro, non si poteva riunire con loro e non adorava con loro. Ma l'altro tipo di emarginato che qua il Signore cita è il pubblicano e in un certo senso è ancora peggio. Era l'ebreo che si era venduto al governo romano per esigere tasse dal suo stesso popolo, una sorta di traditore, che veniva emarginato non per nascita ma per scelta, aveva disertato al nemico. E così quando si parla di un pagano, di un pubblicano nel linguaggio del tempo di Gesù, la gente avrebbe capito che parlava di quelli fuori dalla comunità, dalla sinagoga, fuori dall'alleanza. E questo è ciò che esattamente dice Gesù. Non che Gesù non gli importi del pagano o del pubblicano. Pensate, Matteo che scrive questo passo, chi era? Un pubblicano. Pensate a Zaccheo, Gesù va a chiamare Zaccheo. Non è un commento denigratorio su quelle persone, è semplicemente per dire che li tratti quando peccano come se fossero al di fuori della tua comunione. Questo passaggio è ancora una volta successo nel Nuovo Testamento. 1 Timoteo 1,20 dice: ho consegnato Imeneo e Alessandro a chi? A Satana. Romani 16,17 dice: ora vi esorto, fratelli, a tenere d'occhio quelli che provocano divisioni e scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro. Costoro infatti non servono il nostro Signore Gesù, ma il proprio ventre, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Che cosa significa tutto ciò? E intendo dire, per concludere, due cose molto importanti e dobbiamo ascoltare attentamente perché è fondamentale. Cosa succede quando l'intero processo non ha un risultato positivo? Gesù dice di metterli fuori dall'assemblea. Non bisogna permettere che si associno. Bisogna privarli della benedizione di essere in una chiesa. 1 Corinzi 5 lo rende molto chiaro. Nella chiesa di Corinto c'era un uomo che aveva rapporti sessuali con la moglie di suo padre, la sua matrigna, una forma di incesto, un abominio di fronte a Dio. E Paolo dice che invece di avere il cuore spezzato per questa situazione, loro ne andavano orgogliosi, forse dicevano: wow, noi siamo veramente misericordiosi perché accettiamo tutti. Ma Paolo dice al versetto 4, nel nome del Signore Gesù, essendo insieme riuniti voi e lo Spirito mio con l'autorità del Signore nostro Gesù, ho deciso che quel tale sia consegnato a Satana per la rovina della carne, affinché lo Spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Nel nome del Signore Gesù, mettilo fuori, dice Paolo. Non possono più condividere qua. Non possono più conoscere la beatitudine del popolo di Dio, la grazia santificante dell'assemblea, se vogliono vivere nel peccato continuo. Li devi allontanare, consegnandoli a Satana per la distruzione della loro carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore. In altre parole, il loro spirito può essere redento alla fine, ma in un certo modo bisogna, se sono impenitenti, forse hanno bisogno della rovina di cadere sempre di più in basso. E devi farlo, Paolo dice, perché il versetto 6 dice, perché un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Quindi deve essere messo fuori anche per salvaguardare tutto il resto che è dentro. Come detto prima, Timoteo 1,20 dice che tra questi sono Imenea e Alessandro che ho consegnato a Satana, con quale scopo? Affinché imparino a non bestemmiare. In pratica sì, la disciplina così dura e radicale è un percorso formativo. Qua Paolo scrive a Timoteo dicendo Imeneo e Alessandro sono consegnati allo scopo che imparino a essere quello che dovrebbero essere. Se non erano riusciti con le buone, avevano bisogno, forse c'è bisogno che entrino nelle conseguenze del loro peccato. Quello che succede quando metti fuori comunione qualcuno è che lo privi delle grazie santificanti dell'assemblea di Dio che non ci sono più nella sua vita. Rimangono senza una chiesa. E forse allora potrebbero iniziare a pensare a quanto significhi davvero per loro. Lo capiamo questo? Ma se una persona può avere il popolo di Dio e la chiesa di Dio ed essere accettata e non abbandonare mai il suo peccato, può continuare più a lungo nel suo peccato. Gesù dice di metterli davanti a una scelta. O il mondo è il diavolo o il popolo di Dio è Dio. Non possono tenere il piede in due scarpe. Seconda Tessalonicesi capitolo 3 versetto 6 affronta questo problema. Fratelli, vi ordiniamo nel nome del Signore nostro Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. La parola ritirarsi significa non li frequenti, li eviti, non li lasci entrare nella tua assemblea, non li lasci entrare nella tua comunione, non lasciate che abbiano quella grazia santificante che viene da Gesù. Ora non stiamo parlando di persone che non conoscono il Signore, non stiamo parlando di esterni. Vogliamo che molte persone esterne conoscano la verità. Qua si sta parlando di membri della famiglia di Dio. Seconda Tessalonicesi capitolo 3 versetto 14 dice «E se qualcuno non ubbidisce a ciò che diciamo in questa lettera, notatelo e non abbiate relazione con lui affinché si vergogni». Se qualcuno non ubbidisce alla parola di questa epistola, sta dicendo Paolo, lo dovete notare e non abbiate compagnia con lui affinché possa vergognarsi. Ecco lo scopo, ecco dove mira. Lo lasci alla sua vergogna, al suo peccato, e Dio, se gli appartiene, non lo lascerà andare e potrebbe portarlo sia in condizioni negative più gravi, eppure richiamarlo alla comunione. Prima Corinzi capitolo 5 versetto 9 dice che vi ho scritto nella mia lettera di non mischiarvi con i fornicatori, non del tutto però con i fornicatori di questo mondo, con gli avari e i ladri o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Ma quel che vi ho scritto è di non mischiarvi con chi, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatro, un oltraggiatore, eccetera, eccetera. Con quelli non dovete neppure mangiare. Non dice di non incontrare le persone del mondo, non dice di non avere amicizie con quelle persone, perché loro hanno bisogno di noi. Lo dice per chi, chiamandosi fratello, sia, eccetera, eccetera. Quando metti in disciplina una persona, viene in un certo modo esclusa dalla nostra vita. Non li hai a cena, non li tratti come un fratello, Gesù ci chiama a trattarli come un emarginato, ma ascoltate bene, non in maniera definitiva, non finisce tutto qua. E questo è il secondo punto conclusivo. Seconda Tessalonicesi 3,15 dice: però non consideratelo un nemico, ma ammonitelo come un fratello. Quindi c'è un senso che il processo continua ancora, non è finito. Lo metti fuori comunione, ma continui a fare ogni tentativo per il recupero. Va bene se vedo un fratello che ha commesso adulterio? Va bene se lo vedo finché sto con lui e costantemente cerco di riguadagnarlo e di riportarlo a Dio? Non posso stare con lui evitando di non ritornare sul suo peccato. Queste sono le uniche condizioni per stare con lui. Questo è il quarto passo di questo processo di disciplina del Signore Gesù. E quindi c'è questo equilibrio. Sei rigido nel metterli fuori comunione, ma sei sempre aperto nel cogliere ogni opportunità per richiamarli. Ora, questo testo è veramente difficile e in un certo modo sarebbe meglio anche evitarlo pubblicamente di predicarlo. Questa è roba pesante che il Signore Gesù ci mette davanti. Funzionerà veramente? Chi sono io per fare questo? Da dove può arrivare un'autorità per fare questo? E questa risposta la daremo sul prossimo sermone, perché vedremo da dove arriva l'autorità per fare questo. Quindi quest'oggi abbiamo visto quattro fasi per il ripristino di una relazione. Se non applicato, guardate, signori, è l'origine di tutti i disordini che possiamo avere in chiesa. Gesù è il buon pastore che va dietro alla pecora smarrita, lascia le 99 per riportare quella che è perduta. Cosa succederà se un fratello pecca? Saremo fedeli a mettere in pratica questi quattro passi? Il Signore ci chiama a essere ministri di santità, inseguendo le pecore che si sono smarriti. Il Signore ci chiama ad agire per conto suo e non per nostro conto. A circondare quella pecora con il nostro amore, la nostra premura per riguadagnarli alla gloria di Dio. Che il Signore susciti in noi lo zelo per il suo corpo, che ci aiuti a perseguire la santità nella nostra stessa vita, affinché possiamo essere strumenti di santità nella vita degli altri, affinché Gesù possa essere glorificato in ogni cosa. Che il Signore ci perdoni se siamo stati disubbidienti in questi passi nel passato. E non ultimo, che non abusiamo di quella grazia, ma cercare di essere tutto ciò che Cristo ha insegnato in questo passo. Preghiamo nel nome di Cristo. Signore, questo passo è veramente duro, soprattutto nella parte conclusiva, difficile. E Signore, sono delle verità molto scomode, perché ci chiamano a vivere situazioni veramente difficili. Eppure, Signore, è la Tua prima istruzione per la Chiesa. Tutto parte da qua. E ovviamente, Signore, il Tuo obiettivo non era di essere dei tiranni, dei despoti, ma ci mostra l'amore continuo nel tentare di curare, Signore, un fratello, chiunque, con amore, affinché si conformi, Signore, al Tuo standard. Questo deve essere chiaro nelle nostre menti, nel nostro cuore. Signore, perdona se in passato abbiamo abbozzato forse qualche tentativo in questo senso, e sicuramente abbiamo mancato in mansuetudine, poi, e chissà quante altre situazioni errate. Ma oggi, Signore, ci hai esposto questa verità in modo semplice eppure estremamente chiaro. Signore, che da domani, se non da oggi stesso, quando qualcuno ci offenderà con qualcosa, che si possa mettere questo processo secondo questo ordine e secondo, Signore, questa volontà. Se applicato funzionerà, perché è la tua indicazione per il tuo popolo. Vogliamo ringraziarti, Signore, per questa verità, Signore, quest'oggi, in Cristo Gesù. Amen. Amen.